Chiederò ancora un po' della vostra pazienza. Non lo sto trattando tutto, ma almeno quelle che reputo le parti essenziali. Quindi, ma spero ancora di più che possa essere di edificazione per tutti noi. Stiamo trattando la sfera ecclesiale, cioè le opere buone che la Chiesa deve compiere in diversi modi, in diversi ambiti. Martedì abbiamo parlato di donare, della generosità, ed è un argomento, direi, anche importante. E io credo che doneremo al Signore, come ha fatto Davide, come ha fatto Barnaba ed altri, nella misura in cui siamo coscienti di quelle che Dio ha donato a noi. E quando doneremo tutto, diremo: ti abbiamo dato poco. Perché? Perché quelle che il Signore ha fatto per noi non ha prezzo. È sulla base di questo che noi ci impegneremo non solo a donare dal punto di vista economico, ma ci impegneremo anche a donare noi stessi a Lui. E ci renderemo conto che la vita sulla terra è veramente molto breve, e che tra poco il Signore tornerà, oppure noi andremo da Lui. Abbiamo detto che nella sfera ecclesiale ci impegneremo in 5 punti principali, cioè quelle che abbiamo già visto: il donare in maniera generosa, poi i doni dello Spirito, ma diremo soltanto qualcosa. Poi, per quanto riguarda le persone che desiderano avere un servizio all'interno della conduzione della Chiesa, poi ancora l'evangelizzazione, cioè le buone opere da un punto di vista evangelistico, e poi della ospitalità. Io tengo molto a breve di parlarvi dell'ospitalità, qualcosa di molto molto importante. Ho imparato in questi giorni delle cose che francamente conoscevo in parte, e il Signore ha voluto aggiungere a questo. A questa verità altri dettagli che non conoscevo. Allora, parleremo soltanto, ripeto, velocemente, dirò qualcosa intorno ai doni spirituali, per poi, se riusciamo, a dire qualche altra cosa negli altri soggetti. Venite per favore con me nella prima lettera di Pietro, capitolo 4, leggeremo il verso 10. Voglio solo ricordare che quando parliamo di buone opere, stiamo parlando di azioni buone che servono al far del bene ai nostri fratelli. Non si tratta di gratificare se stessi, ma si tratta di essere servi di Dio per il bene dei nostri fratelli, per incoraggiare, per edificare, per aiutare i nostri fratelli. Se non è così, tutto quello che faremo non sono opere buone, ma sono opere, insomma, diciamo, cattive, perché i fratelli poi ci devono sopportare. E qui dice l'Apostolo Pietro, parlando dei doni spirituali, nel versetto 10 della sua prima lettera, capitolo 4: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma, cioè il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Ecco la bellezza delle buone opere. Abbiamo ricevuto dei doni, abbiamo ricevuto delle capacità spirituali, manuali, di altro tipo, per metterle a servizio degli altri. Quindi, cosa significa questo? Significa che io mi devo preoccupare se il servizio che Dio mi ha affidato è qualcosa che sta edificando la Chiesa. Perché se sto facendo qualcosa, come in questo caso dietro questo pulpito, sto dicendo delle cose, ma la Chiesa non è edificata, non sto parlando al cuore della Chiesa, allora non è qualcosa che Dio mi ha dato, e sto abusando della pazienza della Chiesa. Quindi stiamo parlando di qualcosa che deve portare edificazione. Che cos'è edificazione? Deve portare ai membri della Chiesa a una crescita, deve costruire. Allora vi invito a venire in Prima Corinzi, passi che conosciamo bene, ma che non sono, non è mai abbastanza ripeterli, perché li dobbiamo veramente mettere nel cuore. Prima Corinzi capitolo 14, versetto 12. Prima Corinzi capitolo 14, versetto 12. È scritto così: così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. È bellissimo questo, vedete? Ecco lo scopo. Allora, un esercizio spirituale diventa un'opera buona nella misura in cui la Chiesa trae dei benefici spirituali. E poi ancora, capitolo 12 di Prima Corinzi, andiamo un attimo indietro, leggiamo il versetto 7, molto bello questo verso, molto significativo, più che bello. Dice così nel versetto 7: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Notate, fratelli, la manifestazione dello Spirito. Allora vuol dire che quando un fratello opera all'interno della Chiesa, opera per la Chiesa, si deve vedere lo Spirito Santo che si manifesta, lo Spirito Santo che sta parlando, lo Spirito Santo che sta agendo. E dovremmo andare via dalla, ogni volta da un incontro o da quelle che noi facciamo, delle persone che dicano: il Signore mi ha parlato. Magari questo messaggio non mi è piaciuto, perché toccava mio figlio, toccava la mia parente, toccava me stesso, toccava, non mi è piaciuto, però mi ha parlato, proprio perché sono imbarazzato che lo Spirito Santo ha parlato. Perché se noi andiamo via di qua e diciamo semplicemente: beh, è stato bello, è stato un bel incontro, è vero, a volte è stato bello, ma ciò che è bello non è necessariamente edificante, è vero? Noi non dobbiamo dire: è stato bello. Non siamo qui per divertirci, stiamo qui alla presenza del Signore per poterci portare a casa qualcosa che ci sta costruendo, che ci sta aiutando. Allora, fratelli, attenzione adesso. Venite, per favore, in Romani, capitolo 12, un passo, il versetto terzo, non a caso, che precede, i primi tre versetti precedono quelle che poi sono i lavori, i servizi, le mansioni che si devono avere all'interno di una chiesa locale. E dice il versetto terzo, notate: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo l'umiltà. Io devo essere cosciente di quello che Dio mi ha dato. L'umiltà, vedete, è molto difficile questo. Poi Paolo dice: ma abbia di sé un concetto sobrio. Abbiamo la sobrietà, la consapevolezza di quello che abbiamo ricevuto. Ma ancora più bello è la continuazione di questo verso: secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Allora non devo essere solo umile, non devo essere soltanto consapevole, non devo soltanto essere una persona sobria circa il ministero che Dio mi ha affidato, ma devo capire anche lo spazio nel quale Dio mi ha messo. Ad esempio, se io non sono un evangelista e mi metto a fare l'evangelista, io sto occupando uno spazio che Dio non mi ha dato. Allora, quando poi faccio l'evangelista, non è più un'opera buona, ma un'opera cattiva. Se io ho ricevuto dal Signore un ministero di edificazione o di esortazione, perché è lo Spirito Santo che decide, non siamo noi. Se leggiamo il versetto 11, ad esempio, del capitolo 12 di Prima Corinzi, troviamo scritto che è lo Spirito Santo che sovranamente decide che tipo di servizio e la misura del servizio che dobbiamo avere. Quindi se io ho un dono di edificazione o di esortazione, ma voglio fare il dottore della parola, cioè voglio portare degli studi molto lunghi, eccetera, ma non ho questa, non ho ricevuto questa capacità, io sto danneggiando la Chiesa. La Chiesa non mi dice niente, però mi sta sopportando. Capite, fratello, cosa sto dicendo? Guarda, sono cose importanti questo. Vi confido una mia esperienza. Appena mi hanno chiesto di dire qualcosa, il Signore sa che non avrei mai voluto, hanno insistito tantissimo, va bene. Alla fine, che cosa mi aveva insegnato il Signore? Il Signore mi aveva insegnato che la mia autonomia nella predicazione, chiamiamola predicazione, allora, era di massimo 20 minuti. A 18 minuti mi fermavo. Avevo detto poco, ma quel poco che avevo detto era preciso, era biblico. La predicazione non deve durare per forza 45, 50, un'ora perché sia una predicazione. La predicazione può durare 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, va bene? Però dobbiamo stare nello spazio nel quale noi stiamo. È una cosa molto bella, che sarebbe bello anche farlo, come dice 1 Corinzi 14, che coloro i quali hanno questo tipo di ministero si interfacciano, si parlano. Che pensi, fratello? Cioè, naturalmente non dobbiamo andare a parlare con un fratello semplice o con chi ci è simpatico, con chi ci vuole bene. Dobbiamo andare a parlare con quei fratelli che hanno delle esperienze e dicono, fratello, ma secondo te, che pensi di quelli che io sto portando, sto dicendo? E ci si aiuta, ecco, l'importanza dell'umiltà. E si dice, guarda, a mio avviso probabilmente, vedi, fratello, questa introduzione è troppo lunga, probabilmente questa, ad esempio, io vi confido, Leonardo non c'è, io spesso parlo con lui e lui mi ha corretto in certe cose, ma zio, se fossi in testa questa non le direi, non è necessario. Mi ha aiutato e io ho detto a lui alcune cose che lui ha messo in pratica, e questo è molto bello, perché in 1 Corinzi 14 è scritto che i profeti sono sottoposti allo spirito dei profeti. Certamente ci vuole umiltà, non è che il primo che viene si mette a parlare. Allora, questa è una cosa molto molto bella. Allora impariamo questa lezione, fratelli, impariamola, la devo imparare anch'io. Dobbiamo vivere nello spazio in cui ci ha messo lo Spirito Santo. Domandiamo ai fratelli, parliamo con i fratelli, ma parliamo non con i fratelli che ci vogliono tanto bene, che non hanno il coraggio, parliamo, ad esempio ci sono dei fratelli anziani che potrebbero dare su questo dei buoni suggerimenti. Passo avanti, perché vi sto dando soltanto delle linee guida. Parliamo invece di chi desidera essere un anziano. Non c'è niente di male, venite in Prima Timoteo, conoscete questo passo, capitolo 3. Per diverso tempo, ogni settimana andavo a predicare in un'assemblea qui nel Milanese, nella Lombardia. E una domenica ero lì, finito l'incontro, la predicazione, si alza un fratello e dice: fratelli, pregate per me, perché io desidero essere un anziano. Io ho detto, mamma, che coraggio che ha questo. All'epoca ero un anziano, insomma, non è facile essere un anziano di una chiesa. Era una persona. Poi, piano piano, pensandoci, ma è da, come dire, da apprezzare un fratello che vuole fare l'anziano. Però, è chiaro, fare l'anziano, adesso nella versione che abbiamo qui, nella versione della Luzzi, ad esempio chiedo a Massimo di leggere il versetto 1 del capitolo 3 di Prima Timoteo. Verso 1, capitolo 3 di Prima Timoteo. Perché sono tu che leggi la Luzzi, giusto? Ok, la versione della Luzzi. Versetto 1.
Certa è questa parola: se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona.
Bello, vero? Se uno desidera, se uno aspira, non è sbagliato aspirare, desidera un'opera buona. Perché? Perché anche questo è un servizio che viene fatto per la Chiesa. È vero? Naturalmente, se uno aspira perché vuole fare il comandante, vuole fare il capo, ha altre cose, certamente non è un'aspirazione buona, ma se uno aspira è. Perché noi possiamo anche chiedere al Signore, all'interno di una chiesa ci possono mancare anche dei doni che sono necessari. Se mi permettete, io ho frequentato un'assemblea dove non c'era un dono di insegnamento, i giovani ero gelosissimo dalla mia assemblea, si fece un incontro, nonostante c'erano quattro fratelli anziani, si disse all'epoca dobbiamo invitare un fratello di fuori che faccia lo studio ai giovani. Se qualcuno mi dava una coltellata non usciva una goccia di sangue. Come quattro fratelli anziani, un fratello di fuori che viene a fare lo studio ai giovani, ma com'è possibile questo? E io mi rendevo conto, ero cosciente, che era una buonissima assemblea, ma mancava di questo. Beh, io vi confido, fratelli, ve lo dico, non perché non sono nessuno, il Signore mi conosce. Io sono andato nella mia camera da letto, mi sono messo con la faccia a terra e ho detto, Signore, tu mi conosci, da qualsiasi parte tu mi vedi, io sono un perfetto squalificato. Oltretutto all'epoca tattagliavo, ero anche abbastanza balbuziente. E non ero capace di costruire neanche una frase. Il Signore sa che sto dicendo la verità. Però ho detto, Signore, io ho letto nella tua parola che tu hai fatto parlare un'asina, l'asina di Balaam. Se tu pensi che questo asino ti può servire in questo senso, io mi dono a te. E il Signore ha fatto il miracolo. Possiamo chiedere al Signore, manca questo dono, ci vuole questa capacità. È un'opera buona, possiamo chiederla. E se lo scopo è quello di servire la Chiesa, il bene degli altri, il Signore lo sa e ce lo può dare. Vedete, il Signore conosce il cuore. Noi abbiamo parlato nel primo messaggio che ci sono delle opere, secondo la Chiesa romana, che tendono a graziarsi il Signore per avere la vita eterna. Io ad esempio ho una sorella che è cattolicissima al massimo, ma tutte le volte che le ho parlato ha sempre rifiutato il Vangelo. E poi questa mattina si parlava con una persona di questo. Però guardate Cornelio. Cornelio era un religioso. Lui era pio e temeva Dio, dice la scrittura in Atti 10, con tutta la sua famiglia. Faceva elemosine, pregava Dio del continuo. Era una persona eccezionale, era un religioso, ma il Signore conosceva il cuore. E cosa ha fatto il Signore che conosceva il suo cuore? Sapete la storia, gli ha mandato l'Apostolo Pietro. E dove si vede che era sincero? Che quando ha ascoltato il Vangelo non ha detto, ma no, io ho la mia religione. Si è convertito, ha lasciato tutto. E stamattina diceva una persona che mi è da casa, non posso dire così, mia sorella non è onesta nel Signore. Perché se fosse stata onesta, davanti alla parola di Dio chiara, avrebbe detto, sto sbagliando tutto. Allora guardate, fratelli, desiderare di avere un ruolo di questo tipo, molto difficile, e naturalmente di una certa capacità, che solo lo Spirito Santo dà, è una buona opera. Però notate, c'è scritto subito dopo, bisogna. Allora qui si giocano tante cose. Allora, come si fa a ovviare tutto quello che lo Spirito Santo sta dicendo delle qualifiche che abbiamo in questo passo? Allora si è fantasticato parecchio. Vi dico soltanto due fantasie di queste. Abbiamo delle caratteristiche che sono descrittive e delle caratteristiche che sono normative. Me lo dicevo, non un fratello qualsiasi, ero giù, mi parlavo di questo. Ho detto, scusa fratello, quali sono quelle descrittive e quelle normative? E poi chi che lo decide? Lo decidi tu, lo decido io, quelle che bisogna avere e quelle che non bisogna avere. Qualcuno addirittura ha predicato che non è neanche necessario avere un dono di insegnamento per esercitare l'anzianato. Ma questo è blasfemo. E si prende il passo di prima Timoteo 5,17, dice, che a un certo punto, visto che ce l'ho qui, dice, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento. Allora si legge questo passo, nella predicazione o nell'insegnamento? No, non è scritto così. Nella predicazione e nell'insegnamento, tutte e due. Caratteristiche descrittive, caratteristiche normative. Ci sono quelle che sono norma. Quali, fratelli? Nessuno lo può dire, no? E poi un altro, attraverso una rivista teologica a cui sono abbonato, sto fratello scrive e dice, dobbiamo avere delle caratteristiche che sono cumulative. Siamo tre, quattro fratelli anziani, 3 ce l'hai tu, 5 tu, 4 quelle, 2 io. Abbiamo fatto gli anziani. Perché non leggiamo questo come è scritto? Quando lavoravo all'AMSA, solo per un piccolo periodo, mi hanno messo lì a prendere le domande per essere assunti. Era sufficiente che non avevano una caratteristica che si cestinava. Non aveva la patente B, non potevi fare la domanda, non potevi accedere a questo concorso. Perché lo Spirito Santo l'ha fatto scrivere, se poi non servono? Se poi gli uomini devono decidere qualcosa, è una buona opera. Però, fratelli, dobbiamo guardare alla Scrittura. Quando portai questo studio a Bergamo, qualcuno disse, ma sai, allora io cosa feci? Una volta c'era la lavagna luminosa, fece tutte le lenghe sulla lavagna luminosa e disse a questo fratello, togliene una. Allora, questa è permanesca. No, ma allora, va bene, non la togliamo. Però non è il dono di insegnare. No, non la togliamo. Togliene una. Non è stato capace di togliere neanche una. Sono tutte normali. Anzi, se mi posso permettere, sono tutte caratteristiche, a parte i doni di governo che bisogna avere, sono tutte caratteristiche che tutti i credenti devono avere. Solo che gli anziani, i conduttori, li devono avere come esempio. Questa è l'unica differenza. Cioè, perché si chiamano conduttori? Perché noi dovremmo guardare i nostri fratelli e i nostri fratelli con la loro vita, con i loro esempi, ci dovrebbero dire, non con la bocca, si cammina in questa maniera. Perché tutti, a parte i doni, tutti dovremmo avere queste caratteristiche, queste capacità. Quindi, anche da un punto di vista dell'anzianato, si può parlare di buone opere. È vero, la scrittura lo dice, desidera un'opera buona, ma deve avere questa persona, diciamo, le qualità che decide lo Spirito Santo, non quelle che decidono una chiesa. Molte volte mi chiamano da diverse parti, mi chiedono delle cose, a volte non ci sono, allora, e dico, fratelli, se non ci sono non dovete fare per forza. Per il momento c'è qualcuno che guida, ma scrivete tutto, che non sono anziani, un po' come abbiamo fatto noi all'inizio di questa testimonianza, per chi era presente. Perché una volta che tu hai fatto un anziano, tu non ti puoi più permettere di dire io non lo riconosco, perché questa è ribellione. Una volta che c'è un anziano, è il Signore che lo deve togliere, non l'uomo. O si ha commesso dei peccati tali per cui si squalifica da solo. Ma attenzione, ricordiamoci di Davide. Sebbene era già stato, ricordiamoci questo fratelli, nel capitolo 24 e nel capitolo 26 di Prima Samuele, sebbene era già stato unto come re e sebbene Saul era stato rigettato dal Signore, che cosa ha detto Davide? Io non metterò le mani sull'unto del Signore. Se deve morire, o perché è arrivato il suo giorno, o perché muore in battaglia. E anche quando, fratelli, e vi sto parlando adesso di 2 Samuele, capitolo 3 e capitolo 5, anche quando morì Saul, Davide non è andato a Gerusalemme per fare il re, ha pregato il Signore. Signore, che devo fare? Cosa ha risposto il Signore? Vai ad Hebron. 7 anni e 6 mesi. Se Davide fosse andato a Gerusalemme, tutti l'avrebbero acclamato come re, vero o no? Era molto amato come persona. Ma nel capitolo 5 di 2 Samuele, tutto il popolo, gli anziani, vanno da Davide e dicono, anche quando c'era Saul, eri tu che ci conducevi. E lo portarono a Gerusalemme e ci fu una grande festa. È il Signore che deve fare tutto. Anche se tu sei questo, anche se tu hai queste capacità, se ce le hai, presto o tardi, il Signore lo farà vedere. Non dobbiamo essere noi. Quando si parla del pieno tempo, è vero, voglio servirsi a pieno tempo, ma che cosa stai dicendo? Non sei tu che lo devi dire. Non sei tu. Devono essere la Chiesa, gli anziani che devono incoraggiare a fare questo tipo di lavoro. E infine, voglio arrivare in fondo, prenderò ancora una 6-7 minuti, così domenica possiamo parlare, se al Signore piacerà, dell'ospitalità, qualcosa che mi ha toccato moltissimo. E infine abbiamo l'evangelizzazione attraverso le buone opere. Guardate, fratelli, evangelizzare è un caposaldo della vita di una chiesa. Una chiesa che non evangelizza è destinato a morire, cioè è destinato a spegnersi. Ci facciamo vecchi, le malattie, moriamo, piano piano si finisce tutto. E una chiesa che evangelizza è una chiesa viva, perché molte volte l'evangelizzazione serve più alla chiesa che alle anime di fuori, perché la tiene sveglia, la tiene viva. Il Signore ce l'ha ordinato. Quando il Signore è risorto, ve lo sapete, e ha parlato ai suoi discepoli, nel capitolo 28, i versetti 18 a 20 del Vangelo di Matteo, poi per l'ultima parte cosa dice? Andate per tutto il mondo e fate i miei discepoli. Chi avrà creduto sarà battezzato. E poi dice, insegnateli tutto quello che io ho insegnato a voi, voi dovete darlo a loro. E nel capitolo 1, versetto 8 del Libro degli Atti, prima di ascendere al cielo, Gesù si incontra ancora con i suoi e dice, lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni a Gerusalemme, Giudea e Samaria e in tutte le estremità della terra. Uno degli studi che avrei voluto portarvi sarebbe stato questo, luce e ombre della primitiva Chiesa. Ubbidiscono, ma solo in parte. Dove evangelizzano? Solo a Gerusalemme. Molte volte anche le chiese fanno così, vero? Accentrano tutto lì. Gerusalemme. C'è proprio un principio che scorre in tutta la parola di Dio, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Satana ha detto, date ascolto a me, viene il diluvio. Il Signore ripete questa lezione ai figli di Noè. Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Nel capitolo 11 di Genesi si fermano a Shinar. Cosa dicono queste persone? Fermiamoci qui, diventiamo famosi. Accentriamo tutto. E un'altra volta il giudizio del Signore. Andiamo nella chiesa lo stesso. Deve arrivare alla persecuzione. E l'Evangelo comincia a essere predicato anche in tutto il mondo. L'evangelizzazione è un caposaldo della vita di una chiesa. Una volta si evangelizzava molto di più. Io vengo da un paese, Foggia, dintorno di Foggia, dove l'evangelizzazione era proprio qualcosa di giornaliero. Pensate, ad esempio, vedevo nella villa di Foggia dei fratelli che erano pensionati, che si mettevano insieme e andavano nella villa per evangelizzare le persone, anziché andare a spasso e andare nell'orto a coltivare il pomodoro. Oggi si evangelizza poco, o si evangelizza anche malamente. Ma io sto parlando dell'evangelizzazione, però con le buone opere. Perché dobbiamo predicare il Vangelo, ma il Vangelo lo dobbiamo anche vivere. È vero? Le persone non hanno bisogno solo di ascoltare, devono ascoltare i messaggi del Vangelo, ma le persone hanno bisogno di vedere il messaggio del Vangelo. Allora, solo due passi per farvi ancora vedere tutto questo. L'abbiamo letto l'altra volta, andiamo in Matteo capitolo 5, i versi 13 a 16. I versi 13 a 16 del capitolo 5. Lo abbiamo letto, lo leggiamo molto velocemente. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buona a nulla se non essere gettata e calpestata dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il recipiente, anzi la si mette sul candelabro ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Per chi ce l'ha a casa, non so quanti ce l'hanno, perché è un libro molto vecchio, Amburgo 44 si chiama, non so, forse non ce l'ha nessuno. Durante la guerra, un credente che era in guerra testimoniò ad altre persone che erano in guerra. Ma non soltanto testimoniò, ma visse proprio in maniera eccellente la vita cristiana. Quando la guerra finì, questa persona, che fu testimoniata da questo credente, cominciò a cercare un'assemblea. Allora andava in un posto, sentiva parlare, dice no, quella persona lì non mi ha parlato così. Andava in un altro posto, no, non mi ha parlato così. Poi andate in un altro posto, Così mi ha parlato quello lì. Così mi ha parlato. E si è convertito. Quando andavo a predicare in Germania c'era un fratello, questo penso di averlo già raccontato, che lavorava 8 ore al giorno, 8 ore, in silenzio. Lavorava in maniera eccellente, una persona a modo. Non parlava mai, la sua vita parlava. E i suoi colleghi di lavoro dicevano, ma perché questo è così? È tutto diverso da noi, come mai? Allora qualcuno ha detto, ma scusa, perché non glielo vai a chiedere? E qualcuno è andato a chiedere, e questo ha detto, io sono un cristiano evangelico, sono una persona salvata. Sapete, da queste persone è nata una testimonianza in Germania. Le persone hanno bisogno di vedere, hanno bisogno di ascoltare, ma anche di vedere. L'ultimo passo, e vi ringrazio per il tempo, prima lettera di Pietro, capitolo 2, ed è quello che ho appena detto a proposito di Amburgo 44, capitolo 2, versetti 11 e 12. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Per favore, fratelli, sottolineate quest'ultima frase. Nel giorno in cui Dio visita le persone. C'è un momento in cui Dio parla ad una persona. E noi dobbiamo lasciare l'indirizzo. Perché questi devono andare ad ascoltare la parola di Dio. Devono capire. Tutto il resto di questo brano, fino alla fine del capitolo 2, ci dice in che modo bisogna comportarsi, fare le opere buone e in quali ambiti dobbiamo farlo. Allora parla della sottomissione all'autorità, parla dei giovani sottomessi ai genitori, parla della sottomissione ai datori di lavoro, gli ambiti in cui siamo chiamati a fare le buone opere e le persone che ci vedono. Pensate il posto di lavoro, quanto tempo stiamo sul posto di lavoro e le persone ci guardano, come siamo vestiti, come parliamo, che cosa desideriamo, verso che cosa stiamo tendendo. Loro guardano e allora ci vedono come un pulpito dal quale emanano dei messaggi. Allora quando andremo a parlare, ecco perché. L'evangelizzazione attraverso le buone opere, attraverso la condotta, che parla davvero molto, molto di più di tante predicazioni. Grazie per la vostra pazienza. Dio ci benedica. Amen.
Grazie a Signore.